crossroads.
Stomp your feet
with the American beat.
Benvenuti a Crossroads, nuova puntata.
Salve.
Come va, caro Lele?
Freddissimo. Fa
freschino, vero?
Maledetti noi che abbiamo fatto quella puntata sull'inverno.
Siamo stati profetici, però.
No, siamo stati stronzi.
Come siamo stati stronzi?
Guarda cosa è successo.
È arrivato il freddo.
Quello vero,
con un po' di ritardo, perché noi ve l'avevamo annunciato per il weekend, invece è arrivato di lunedì di botto per allietarci la settimana.
Profetici, ma non quanto speravamo.
A proposito di profezie, per questa puntata potete stare tranquilli, perché di cosa parliamo stasera?
Parliamo dell'alcol.
Di alcol in tutte le sue forme e colori. E quindi, per iniziare a farci delle bevute di blues, iniziamo con un pezzo storico, ed è Muddy Waters con Sitting Here, Here Drinking.
Vai.
Questo era Muddy Waters con Sitting Here Drinking.
Siamo ritornati, porca troia.
No, non dobbiamo fare questa baracconata tutte le volte.
Tutte le volte che rientriamo. Ma c'è sempre quel momento in cui uno non sa mai che baracconata dire.
Capito, però non possiamo sempre fare la parodia dei neri, insomma, così.
Questi erano rumeni, però vabbè, non fa niente.
Ah, erano rumeni, allora non c'entrava proprio niente.
No, niente, proprio niente.
A proposito di alcol, tipico per il nostro genere musicale sicuramente il whisky, ma non solo, prima di entrare un pochettino nei dettagli su quello che sono aneddoti storici e la rubrica che tutti voi attendete, che è Goodbye Lelin,
che stasera non ci sarà.
No, ci sarà, no, assolutamente.
Io ci provo sempre.
Innanzitutto una pillolina così a caso, perché tutti scriviamo whisky con la E Y, che sì, significa il whisky irlandese, che deriva dall'Irlanda, e tutto il whisky conosciuto nel mondo.
Quindi whisky.
Whisky. Se lo scrivete lo leggete senza la E, quindi whisky, W-H-I-S-K-Y direttamente,
esatto,
ci si riferisce specificatamente al whisky scozzese, perché bisogna essere precisi, perché si odiano da una vita per questa roba qua del whisky.
Ma si sa che
hanno cambiato proprio le parole.
Si sa che gli scozzesi si odiano come i giapponesi e gli scozzesi.
Ma
come gli scozzesi ed altri scozzesi.
Gli scozzesi, comunque Lele nei suoi vaneggiamenti ha detto una cosa giusta, perché gli scozzesi odiano i giapponesi. Da quando il whisky migliore del mondo è stato eletto un whisky giapponese.
Uno smacco terrificante.
Sì, sì, sì. Ed è il whisky Yoichi, 20 anni, distillato sulle coste del Mar del Giappone.
Che non è quello che vi danno le Luke Nit.
No.
Quando finite il sushi.
non credo proprio. Sull'isola di Hokkaido. Ed è, pensate, il primo whisky prodotto fuori dalla Scozia a vincere l'ambito premio internazionale assegnato al miglior single malt dalla rivista Whisky Magazine, la più importante rivista del settore.
Hai capito? È un po' come i californiani che fanno il vino.
Bravo.
Tipo 2 o 3 anni fa, bravo, il vino migliore era quello californiano e noi a testa bassa a piangere.
Noi francesi.
Otri, noi anche francesi.
Lo Yoichi 20 anni viene venduto a 150 sterline a bottiglia, a boccia. Hai capito? Che sono 190 euro. È stato lodato dai giudici per cosa? Per il suo straordinario mix di fumo e dolce ribes nero, per l'aroma esplosivo e un grande, lungo retrogusto dolce.
Di fumo?
Sì, il fumé, l'ha fumicato.
Ah, tipo un po' torbato. Quelle robe lì.
Un po'
strutturato.
Stai facendo l'intellettuale radical chic.
Quindi un whisky strutturato. Lei mi conferma con whisky strutturato.
Strutturato, anche struttato.
Anche struttato. Nel senso che ce l'ho strutto, c'è lo dentro.
Lo Yoichi, 20 anni, è stato giudicato il migliore whisky da una giuria composta da 16 esperti che hanno assaggiato più di 200 whisky provenienti da tutto il mondo. E secondo gli esperti, i distillatori giapponesi sono stati in grado di produrre scotch di grande qualità grazie a cosa? Al clima variabile del paese, che aiuta dunque la maturazione del malt e crea un whisky più puro.
Beh,
hai capito?
Beh sì, minchia, una figata se ci pensi.
Quindi inquinamento a nastro funziona.
Esatto.
Perché insomma Tokyo, no, Hokkaido.
Vabbè, ma non lo fanno a Hokkaido, è su Hokkaido, no?
Hokkaido, nell'isola di Hokkaido.
Dove c'è l'isola di Hokkaido? Sì, è quella
è
nord.
Quella
di
su. Sì.
No, Hokkaido su. Ah, Sapporo è a nord. Vabbè, ma sti cazzi a Crossroads.
Mentre
sti cazzi geografici.
La bottiglia più costosa del mondo se l'ha giudicato un uomo d'affari, guarda caso cinese, si è giudicato una bottiglia di Dalmore 62. Ok.
Dalmore 62. Come direbbe Tinez.
Perché dobbiamo fare tutte parodie razziali? Un whisky invecchiato a 62 anni per la cifra record di $250,000 di Singapore.
Fammi vedere tutti i tuoi dollari per comprare whisky.
Circa $200,000 americani. È stato dunque calcolato che al nuovo proprietario il whisky costerà circa $12,000 a bicchiere. Un drink, insomma, un po' costoso.
Beh, ci sta, dai.
Sempre che venga bevuto, perché un manager della United Spirits, la società che possiede il marchio Dalmore, sottolinea che una bottiglia del genere si presta ad essere un investimento. Infatti, invecchiando ulteriormente, il valore potrebbe salire ancora e di molto. Quindi te la rivendi.
Beh, anche perché spendere 125.000
$200,000
per un bicchiere di whisky,
insomma, è una follia. Mentre non è una follia questa splendida canzone che ci andiamo per ascoltare, che è del grandissimo, immenso.
Mentre non è una follia.
Hai visto come che liaison, che Jean Beaumont, qui a Crossroads, proprietà di linguaggio. Andiamo a sentirci Lightning Hopkins con... Qui passiamo dal whisky al gin, ed è Gin Bottle
Eccolo.
Blues.
Eccolo.
What is that you got over there, man? I see it, brother, but I don't drink no more, thanks a lot. I done throwed away that old gin bottle. Please don't offer me your wine. I done throwed away that old gin bottle. Oh, Lord, don't offer me your wine. You know when I used to drink it, I like to went crazy. Old Lightning like to lost his mind. But you know I don't drink no more, gentlemen. Y'all just had your fun. Thank you. if I come to your house. This is one thing you can do for me. If I come to your house, this is one thing you can do for me. Don't bother about making me no coffee. Please give me a cup of hot tea. I done quit drinking altogether, but you know. Come on in my house, lightning. I got everything you may need. Come on in my house. I got everything that you may need. She said if you...
Questo era Lightning Hopkins con Gin Bottle Blues. Ben rientrati live.
Sì.
Radiostatale.it Crossroads,
sì.
Con Doc e Lele.
Sì.
Sempre sì.
Sì, mi trovo d'accordo mi trovo d'accordo su tutto.
E meno male, ci mancherebbe perché ho detto solo cose fattuali.
Beh, che dire.
Prendi
che
in mano
dire.
Le redini del programma.
Dai, prendiamo le redini. Allora, è arrivato il momento di Goodbye Lele.
Oh sì, ma presentalo con più enfasi perché...
È arrivato il momento di Goodbye Lelin.
Bene, bene, già così ci piace molto di più.
Hai visto, quando ci vuole, ci vuole. E di cosa parliamo? Parliamo di alcol. E di cosa parliamo? Parliamo di alcol in Russia.
Facilissimo. Un tema facile.
Esatto, cosa c'è di più vero? L'alcol in Russia, niente, perché credo sia il caposaldo della cultura russa, è proprio la vodka. Ma un po' di informazioni per capire di cosa stiamo parlando.
Allora, voi non lo vedete in faccia, ma è sornione.
Allora prendiamo
soddisfatto.
Sì, soddisfatto, sì, cazzo. Allora prendiamo il presupposto per farvi capire l'importanza che l'alcol ha nella cultura russa. Sì. Allora, un russo su 5 muore per colpa di abuso di alcolici. Quindi il 20% dei russi muoiono di cirrosi epatica.
Vuol dire che un italiano su 5 muore strozzato da una penna al sugo.
Sì, praticamente sì, praticamente è così. O impiccato da degli spaghetti fatti in casa.
Stiamo azzardando troppo.
Esatto. Credo, comunque possibile. Un russo su 5 muore per colpa dell'abuso di alcolici, quindi il 20% dei russi muoiono per questa ragione. Nel mondo la media è 6,2%.
Vabbè,
per farvi capire di cosa stiamo parlando.
E beh, è importante, 6,2%.
Sì,
è
pensa tanto. Al 20.
Sì, <okay.
ride> capito. E cosa, ma voi dite 20% della popolazione muore di cirrosi, faranno qualcosa? Sì, in realtà i russi governi russi già da prima dell'Unione Sovietica, durante gli zar e anche prima degli zar, hanno cercato, sì, di arginare un po' questo problema dell'alcol.
Come hanno fatto?
Con varie riforme per limitare l'uso e l'abuso di alcolici. Quindi già ci sono state già due leggi prima del 17, poi tre leggi durante il periodo sovietico, tutte fallimentari. E beh, tutte per colpa del governo stesso.
Ah, perché?
Perché il Cremlino ne, sì, ricavava dalla vendita di alcol così tanti profitti, sì, profitti così enormi, che alla fine
non c'era più gusto.
Non faceva rispettare le leggi che loro stessi facevano, e quindi alla fine non si risolveva mai nulla.
Perché okay. il vil denaro.
Esatto, siamo arrivati al punto che nel 2010 il ministro delle finanze russe, Alexei Kudrin, sì, ha spiegato che la cosa migliore che i russi potessero fare per aiutare la debole economia nazionale era fumare e bere, ok? Quindi a posto che limitare l'abuso di alcolici, sì, ha cercato di favorirlo. È tutta vera sta roba.
Non so che è vera.
È tutta vera. So. Per favorirlo attraverso delle benefici fiscali. Ma l'alcol capita a fagiolo, diciamo, nella cultura russa già dal basso, dal basso alto
illo tempo,
già, esatto, già da prima dell'anno 1000, perché ad esempio nel 988 il principe Vladimir convertì il paese al cristianesimo ortodosso.
Così?
No, così, perché era l'unica religione
mi corregge, era l'unica, è puntiglioso,
esatto,
lei,
era l'unica religione, sì, che permetteva l'uso di bere alcol.
Ah, quindi ha detto, prendiamoci, così come Enrico VIII ha detto, facciamoci una religione così posso separarmi,
esatto,
questo qua ha detto, facciamo una religione così possiamo,
esatto,
bere.
Ma la situazione non è migliorata quando poi sono arrivati i più famosi regnanti di Russia, ad esempio Ivan il Terribile.
Cosa
nel 1540 istituì dei kebab, che non sono i panini quelli con dentro la carne, ma
com'è,
sono...
che fa il kebab? Fallo, dai, si sa che muore dalla voglia.
Kebab, queste kebab sono esercizi dove se le russe producevano e vendevano gli alcolici, e questi alcolici poi diventano monopoli.
Ma noi dovremmo fare un programma blues, che è una, comunque è una cultura che abbraccia popoli, e invece sembriamo uno dei programmi più razzisti.
No, amico, è soltanto una cosa di tua mente.
Padrone cattivo. Vai avanti, va.
Vabbè, è stato fatto questi kebab,
sì,
dove esercizi dove si producevano e si vendevano gli alcolici lì dentro. Ma subito dopo, qualche decennio dopo, nel 1648, cominciarono a scoppiare delle rivolte in tutto il paese, perché, un terzo della popolazione russa,
sì,
era in debito con i gestori di questi posti.
Subito, okay. Quanti anni dopo? Scusa,
70 anni, cioè, dopo
tutti.
Esatto. Aspetta, però,
una generazione
non è finita, perché questo periodo, che va dal 500 al 700, per l'alcol in Russia è fantastico. Addirittura nel 1700,
sì,
alcuni regnanti russi cominciarono a sfruttare la tendenza a bere dei loro sudditi.
Ah.
Ad esempio, Pietro il Grande,
Pietro il Grande
decretò che le mogli dei contadini che avessero, sì, osato trascinare i loro mariti alcolizzati fuori dalle taverne fossero fustigate e frustate.
Che detto, il giorno dopo la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, diciamo che rende sempre più becera la nostra,
esattamente,
reputazione.
Esattamente, esattamente.
Non mi venivano neanche i termini.
Ma
possiamo andare una canzone?
Dai, mandiamo
poi ti riprendi,
canzone, dai. Sì,
con
sì, intanto ce n'è da dire, dai, mandiamo sta
noi
canzone.
Mandiamo una, proprio perché si parla di ubriacarsi, c'è chi anche nega l'evidenza. Uno di questi è Albert Collins, che dice I am drunk, ed è così.
Day, baby, when the sun go down, I get with my friends and I begin to clown. I don't care what the people are thinking. I ain't drunk. I'm just drinking.
But you're so high.
Oh man, you know I ain't high.
But you're so high.
I just take a little bit every now and then.
But you're so high.
Oh man, you ought to be shaming yourself.
Stay drunk all the time.
Oh, come on now, now y'all be like. Come home last night, all lush. Baby getting a fuss. I say, honey, hush. I don't care what the people are thinking. I ain't drunk. I'm just drinking.
But you're so high.
Man, I ain't drunk. I done told y'all I ain't drunk, man. Why y'all doing me like
so
that?
High.
I just having fun, man.
But you're so high.
What? Oh, no, I'm not.
Stay drunk all the time.
Man, I don't know why y'all talking about me like that. Thank you too. Now let's have a little drink. Just me and you. I don't care what the people are thinking. I ain't drunk. I'm just drinking.
But you're so high.
Who, me? I ain't high, man.
But you're so high.
How y'all talk about me like this?
But you're so high.
You gotta mind your own business, though. You gotta watch yourself, too. You understand what I'm saying? I wanna tip you, baby, before I go. I'll be back tomorrow night and drink some more. I don't care what the people are thinking. I ain't drunk. I'm just drinking.
But you're so high.
Oh, no, you're the one drunk. Look at your eyes, man.
But you're so high.
Don't you tell my lady now. Well, I ain't had
but so
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ben rientrati live dagli studi di Radio Statale Crossroads, Doc e Lele.
Come avete potuto capire, abbiamo bevuto anche noi stasera prima della diretta per fare questa puntata senza cebolla, poco peccante.
Per entrare più in tema e quindi sentirci più affini alle tematiche alcoliche.
Ma Lele non ha smesso di spaccare le palle con la rubrica della Russia. Continuiamo.
No, è sempre un piacere ascoltarti.
Riprendiamo da dopo il 700, quindi eravamo arrivati al 1850.
Perché qui è tutta una roba cronologica.
Esatto, esattamente, io l'avevo studiata, poi è una roba finita, è diventata una baracconata.
Non lo vedete qui con 4-5 libroni tutti impolverati.
Schermi antichi. Ovunque, sì. Robe che lampeggiano, timer.
Abbiamo avuto tanto.
Esatto. Nel 1850 cosa succede? Che i russi si rendono conto che i ricavi della vendita della vodka componevano almeno la metà degli introiti fiscali del governo.
E uno studio economico, in realtà è una conferenza economica.
E c'è questo. Ma poi arriva un primo stop, perché dopo il 1917, dopo la rivoluzione russa, Lenin mise a bando l'alcol in Russia. Infatti non è durato
tanto. Ed è per questo che il comunismo ha fallito.
infatti non è durato tanto, perché Stalin, oltre a rimettere in piedi la produzione di alcolici, ha cominciato a impiegare i ricavi per l'industrializzazione di tutta l'Unione Sovietica.
Ah, però. Quindi, vabbè, ha fatto bene.
Ecco perché l'Unione Sovietica era così forte, guarda quanti capitali avevano derivati dall'alcol.
Un impero costruito sulla cirrosi epatica della propria popolazione.
Esattamente, perché e negli anni 70, dopo la morte di Stalin, eccetera, quindi nel periodo brezhneviano, gli alcolici erano un terzo delle entrate dello Stato. Sti che cazzi. Non è la metà, ma è. Ma la roba divertente.
Ma è un terzo.
È un terzo. Non è la metà, ma è comunque un terzo.
È comunque un terzo. Se siamo specifici, non puoi fare il vago nella frase dopo.
Non è un braccio nel culo, ma è comunque un dito.
Esatto, più o meno è così.
Sì. Così, come l'hai detto, così.
Sto soffocando.
Secondo uno studio, tra 1955 e il 1979, un russo medio arrivava a consumare oltre 15,2 litri di alcol all'anno.
Quanti, scusami?
15,2 litri all'anno.
Vabbè, non è neanche tanto.
No, allora al mese. Non lo so, non lo scrivo.
Cioè, all'anno?
Vabbè, sono tanti.
All'anno è poco. Scusami.
No, allora al mese.
Cioè. Sì. Sono 15 bottiglie all'anno?
No, allora sono di più, sono 15 bottiglie al mese.
Ecco,
decisamente, ci sta.
Sembra già più corretto.
Ma vabbè, come arriviamo ai giorni d'oggi, dove la tassazione sugli alcolici resta bassa.
Dirlo, se non c'hai voglia.
No, vabbè, lo dico, perché la parte divertente era finita. Cioè, diciamo che cose come stanno. No, non è vero. Ad oggi la tassazione sugli alcolici resta bassa. Le bottiglie di vodka meno care comunque costano sui 200 rubli, che sono più o meno 4 euro,
sì.
In 3-4 euro.
Quindi tutti in Russia.
Esatto. E, il problema è appunto questo, è che continuano a cadere in preda all'alcol i russi, perché l'alcol continua a costare molto 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 poco.
Perché finanzia lo Stato.
Ma nonostante l'alcol costi poco,
sì.
il una percentuale tra il 30 e il 60% della produzione totale di alcol in Russia è di produzione clandestina. Non si capisce per quale motivazione.
Sono un popolo meraviglioso, okay. Sono un popolo meraviglioso.
E c'è una grande quantità di alcol viene sottratta alla tassazione con degli spostamenti notturni da fabbriche autorizzate a fabbriche non autorizzate,
viceversa.
Come si faceva
nel proibizionismo.
Esatto, però il proibizionismo era illegale, adesso è legale.
Ma è più divertente.
È più divertente contrabbandare, perché Crossroads dice sì al contrabbando di alcolici.
Bravo.
E quindi gli ispettori statali poi sono continuamente pagati, tangenti varie.
Ma questo fa girare storia, l'economia. No? Abbiamo parlato di whisky, abbiamo parlato di vodka. Una piccola pillola prima di passare alla prossima canzoncina. Ha inciso, questo lo dico a scanso di equivoci. Noi qui stiamo a parlare di tutti i vari alcolici possibili e immaginabili, ma il merito va dato agli arabi.
Ah, gli arabi che hanno inventato, quelli che non possono bere?
Sì, perché hanno inventato l'alambicco. Poi l'ha regalato ad altre civiltà.
L'alambicco, quello lungo. Esatto. Sembra bello.
Quindi senza l'alambicco non si può fare un cazzo. Infatti. Quindi grazie agli arabi.
Però poi loro non possono bere.
No, però lo usavano gli egiziani, capisci?
Però possono bere.
All'epoca potevano.
Adesso non più.
Facevano l'idromele.
Facevano la birra egizia.
Esatto.
Una volta ho bevuto a puzza di scureggia.
No,
è vero, è vero.
Sì.
È vero.
Ma non voglio queste cose. Dai. Sei un uomo, sei un mostro.
Sì, lo so.
Volevo dire una curiosità sul bourbon. Perché il bourbon nasce in Kentucky alla fine del 1700 ed esiste una quantità sconfinata di storie, aneddoti del perché si chiami così.
Dai.
La più divertente è che afferma che appunto si chiami così in omaggio alla dinastia dei Borboni. Che uno dice, cazzo me ne frega, ma
cosa c'entrano poi tra l'altro?
Infatti a caso, ed è la stessa reazione che ha avuto poi il congresso americano, perché molti anni più tardi, nel 1964, il congresso decide che non ha senso tentare di ricostruire come andarono le cose e si limita dunque a riconoscere ufficialmente il bourbon come un prodotto caratteristico degli Stati Uniti. È un bel
vaffanculo. In culo ai barboni.
Era tutto troppo difficile da seguire. Ora però mettiamo una canzone... Qui io sono molto legato, perché è di un artista contemporaneo, molto anziano, che si costruisce le chitarre da solo, che vive in una baracca nel sud della California e colleziona relitti di auto, ne ha più di 1700 nel suo pratone. Vive un po' in stile hobo ed è il magico Sissick Steve, che ha scritto una canzone apposta per il whisky e infatti si intitola Whisky Ballad. Eccola.
People living in their flats not so pristine, who look up from the alleyways at skies that we've all seen. Well, some I know they see it from a different point of view. The red door's painted black, the sky is gray, not baby blue. So lighten up, have a cup of my happy golden drink. It will taste strong to begin with, but you'll get used to it, I think. It'll wash away your sorrows, soak up your concern. Only trouble when you wake up, not a single table's turned. But it's alright, it's alright, it's alright. If you're a bit unhappy or even slightly depressed, just hum along to this song I wrote, relieve some of your stress. 'Cause when I sing the chorus, there's one thing I know for sure: a nice clean shot of whiskey is my recommended cure. So lighten up, have a cup of my happy golden drink. It'll taste strong to begin with, you'll get used to it, I think. It'll wash away your sorrow and soak up your concerns.
Only problem when you wake up, not a single table's turned. But it's alright, it's alright, it's alright. It's alright, it's alright, it's alright. So lighten up, have a cup of my happy golden drink. It'll taste strong to begin with, you'll get used to it, I think. It'll wash away your sorrows and soak up your concern. Only problem when you wake up, not a single table's turned. So lighten up, have a cup of my happy golden drink. It'll taste strong to begin with, you'll get used to it.
Insomma, il vecchio CC Steve qui a Crossroads.
Ma Doc, com'è che si chiama questo qua?
Sì, sì, che è inteso come mal di mare, Steve, Stefano mal di mare.
Quindi sì nel senso di mare, sic nel senso di indiani.
No, non di...
Al giovanin che viene in dubbi. Ma non è che lui è uno dei due marò, indiani pescatori. Secondo me questo qui è Salvatore, signore e signori, su Crossroads, Salvatore Girone,
ecco, con la sua canzone Whiskey Ballad. Perché nel resort dove l'hanno rinchiuso,
dove si fa venire l'ictus programmato,
di cui forse parleremo dopo, non si sa.
Facciamo una puntata su questo.
Comunque, a proposito, non abbiamo parlato di Russia, ma parliamo un po' di Stati Uniti, dove il whisky va per la maggiore.
Cos'è, una guerra fredda qua praticamente.
Freddissima. Visto il clima fuori, perché nel Nuovo Mondo iniziarono a fondare gli stati appunto del Maryland, Virginia, California del Nord e Pennsylvania. Però, diversamente dal vecchio mondo, gli Stati Uniti non erano ricchi di malto per fare il whisky.
Non c'è il malto.
E quindi i nuovi coloni si adattarono a coltivare segale e mais.
Malta! Abbiamo finito il malto, Malta!
Ma cos'è sta roba?
È un nome.
Malta, abbiamo finito il malto.
Malta.
Comunque, Lele oggi è molto stanco perché è due giorni che non dorme. Quindi nel 1771 erano già diversi produttori di whisky, anche se non a livello industriale, tanto che il governo federale anche lì decise di tassare i distillati.
Davvero? Okay,
sì. Ma è quella che è passata la storia come la rivolta del whisky, proprio perché lì tassarono, invece hanno cominciato a spaccare tutto e a uccidere.
Ma ci sta, cioè.
E hanno ucciso agenti federali che andavano a riscuotere le tasse. Appunto, i distillatori della Pennsylvania risposero al governo facendo strage degli agenti federali. E solo all'intervento di George Washington in persona riuscirono a ristabilire l'ordine. George Washington stesso che ebbe interessanti idee. Una fu, si accorse che tra il 1770 e il 1780 che gli alcolici avrebbero giocato un ruolo importante nel motivare le truppe, ok? E quindi cominciò a distribuire alcol a tutte le truppe per la guerra. E fu lui a promuovere
il grappino al soldatino.
Esatto, fu lui a promuovere la costruzione di determinate distillerie. È interessante che una volta ritiratosi dalla carriera politica nel 1791, lui decise di costruirsi una sua propria distilleria nei pressi di Mount Vernon. La distilleria all'epoca era dotata di 5 alambicchi e la particolare ricetta del whisky di segale e orzo, perché il malto non c'è come abbiamo già visto,
infatti,
è dello stesso Washington, una ricetta sua particolare che solo il primo anno fa 4.000 litri
in cantina con lo zio Giorgio, 4.000 litri
esatto. Quando morì passò al nipote, e però poi la sua distilleria venne chiusa definitivamente nel 1815. È interessante che nel 2003 le distillerie della Maker's Mark e Jim Bean unirono gli sforzi per cercare di recuperare, andando a studiare i vari documenti, la ricetta originale di George Washington e riprodurre il whisky ufficiale del cosiddetto padre della patria,
che non c'era più per colpa del nipote, che ha fatto chiudere la, cioè avrà fatto fallire l'azienda probabilmente, no?
Sì, molto probabilmente perché...
cocainomane, secondo me. Nipote cocainomane, sperpera tutti i soldi.
Ti stai lanciando in una disamina tutta tua di cui io
mi... sono nipote del presidente.
Mi dissocio, così faceva.
Sì, secondo me sì.
Come Renzo Bossi, questa, sì, esatto, stessa cosa.
il trota Washington.
Esatto. Stavo cercando di fare una battuta su usando un pesce americano, ma non mi è venuto in mente.
Perché conosci i pesci americani?
No, infatti, per questo non è venuta la battuta.
Ah, bene. È tutto normale a Crossroads.
Comunque, invece, è normale anche mettere una canzone.
Ma quante canzoni stiamo mettendo?
Tantissime,
stasera?
Perché siamo un programma blues e la gente ha fame di blues. La gente ha fame di blues, le orecchie scottano, e quindi noi mandiamo una canzoncina. Di Sonny Boy Williamson, la canzone è Sloppy Drunk Blues, sempre in tema. Bam!
I would rather be sloppy drunk than anything I know. You know I'd rather be sloppy drunk than anything I know. You know in another half a pint, woman, and you will see me go. Now my gal, she done quit me for somebody else. Now my gal, she done quit me for somebody else. Now I'm sloppy drunk again, woman, sleeping all by myself. Now I would rather be sloppy drunk, sifting in the can. You know I would rather be sloppy drunk, woman, sifting in the can. Now I'd be out in the street, running from the man. Because bring me another half a pint. Now I believe I'm getting drunk, babe, I'm gonna ring the gong. Now and I love my moonshine whiskey, I tell thee what I do. Now and I love my moonshine whiskey, tell thee I do. Nah, but I drank some more whiskey to get along with you. Nah, I'm on drink while I'm up, baby, and drink until I fall.
Sonny Boy Williamson con Sloppy Drunk Blues a Crossroads, chiaramente il più bel programma di blues
del mondo
che si fa da questo studio a quella strada là.
Beh, era un complimento.
Sei attento, Lele. Sei attento, sono molto soddisfatto.
Mi è offeso davvero tanto.
Era bello il programma la stagione scorsa, poi.
Poi è collassato. Ma tu lo sapevi a cosa andavi incontro?
Vabbè, è colpa mia adesso.
Esatto.
Quello scappa in Spagna.
Quello stronzo scappa.
E mi lascia qui con un totale incompetente ed è colpa mia.
Grazie. Allora, parliamo di altro.
Hai un blocco
parliamo,
da dire.
Esatto, parliamo sempre di alcol, perché mi è capito che l'andazzo è quello, non è che si può fare molto.
Di questo abbiamo fatto abbondato, non so se ti hai cambiato idea nel frattempo.
Forse è per questo. E parliamo di liquori.
Ma dai,
parliamo di liquori più forti del mondo.
Oh, e questo io voglio sapere bene. perché questo interessa i nostri radioascoltatori alcolizzati.
Esatto,
e vogliono
esatto.
cercare di spendere il meno possibile per ubriacarsi più velocemente.
Poi questi qui non so se si trovano al Lunes, però la prossima puntata faremo la lista riadattata a quelli che puoi esatto. trovare al Lunes.
In base alla Lidl, il Simply Market, esatto. l'Eurospin,
quella, la Fink Brau Quintult Malto 578 Malti.
Cosa che stai dicendo?
Non lo so.
Leggi, mi piace.
Va bene, andiamo avanti. Allora, la top 5 di alcolici che ti lascia senza fiato.
Mamma mia, che brutta. Un totale incompetente. Esatto. Fede, torna, ti prego. Lascia stare l'Erasmus, torna.
Allora, quali sono appunto i 5 liquori più forti del mondo? Al quinto posto troviamo, tanto per cambiare, il fuoco di Russia.
Eh beh, questo è famoso.
Il fuoco di Russia è stato prodotto la prima volta nel lontano 1886 e è un liquore piuttosto difficile da reperire.
E quindi già scordatevelo, amici alcolizzati.
Esattamente, anzi è quasi introvabile, diciamo. Se lo trovate, lo trovate alla modica cifra di 15-20 euro la bottiglietta, che sta intorno ai 70 gradi.
Ah, beh, ancora accettabile, ancora accettabile.
Ma passiamo al quarto posto. Al quarto posto
c'è una tensione che sta
celebre,
crescendo.
Sì, beh, una suspense. C'è il più celebre latte di suocera.
Famoso anche questo, una copertina indimenticabile con un enorme teschio.
Bellissimo, è una bevanda spiritosa, come è scritto sulla copertina. È un centerbe, e già usato dalla pirateria malese.
Sti cazzi.
Non so se anche qui c'è un qualcosa sui
marò. Sterminata dai marò, esatto.
Esatto. Il latte di suocera, come diciamo, è un centerbe secco, che anche questo sta intorno ai 75 gradi. Non va assolutissimamente bevuto liscio. E viene infatti utilizzato nel flambé o per dei cocktail molto particolari.
Come sei raffinato.
Esatto, sembro un coglione.
E invece
lo sono, però sono anche un sacco di cose.
Non
è vero neanche questo, infatti. Anche questo costicchia sui 20-25 euro la bottiglietta.
Accettabile,
insomma. Ma passiamo al podio.
Medaglia di
bronzo. Sul podio, medaglia di bronzo. Occhio che questo è difficile. C'è absinthe,
che vuol dire assenzio.
Giacomo,
sì.
Senè,
che è il cognome?
Senè. Jacques Senè. Black.
Black vuol dire nero. Vuol dire ok, nero. Perfetto.
E infatti è un assenzio nero che di gradi fa. Ne fa 85.
E già incomincia a essere impegnativo.
Andiamo malissimo.
E quanto costa?
Questo costa molto, 6 sui 35-40 euro la bottiglia. Ed è appunto stato prodotto da questo fantastico, grandissimo Jacques Senot Black.
Ah, il cognome Black.
È l'altro cognome.
Ah,
Jacques Senot Black.
Quindi ha sposato una tipa inglese.
Non era. non lo sapremo mai. Cioè.
Come fa la tipa di Jacques Senot?
Esatto. Ed è molto, ed è riconoscibile soprattutto per il colore, perché è l'unico assenzio che non è verde, fondamentalmente. Ma la medaglia d'argento. Sì. La medaglia d'argento è un liquore che si chiama Poitin.
Non è Poitin?
O forse Poitin. Ed è proprio Poitin. No, scusa, è irlandese.
Ah, ok. Poitin. Non so, siete che stai parlando di
Poitin. Poitin. Allora, esistono in commercio diversi gradi di Poitin tra i 60 e i 90 gradi.
Vabbè, oscilla.
Per star leggeri. E nel 1660 è una bevanda, come dicevo, prodotta da un distillato di malto irlandese, lo stesso che non si trovava per fare whisky di Washington. Hai visto che ero attento prima, sembrava che dormissi invece. E questa bevanda nel 1661 è stata dichiarata illegale.
Aia.
Soprattutto la produzione casalinga. È tornata una pratica legale solo nel 1989.
Meno male.
E tuttavia in Irlanda del Sud si può bere, in Irlanda del Nord rimane illegale.
Vabbè, quante cose non si possono fare dal sud al nord.
Deve essere triste.
Quando si va in Irlanda ti chiedono di che religione sei, dici buddista.
Esatto, va sempre bene. Ma attualmente nel mondo sono solo due le aziende irlandesi che possono ufficialmente produrre il Poitin: la Bunratty Mead and Liqueur e la Knockin' Hill Poitin.
Ok.
Ma e quindi qui questa bottiglia arriva intorno ai 60 euro. Ma chiudiamo con la prima posizione.
Sì?
Ci sono le nostre nazionalissime gocce imperiali.
Che bello.
Che di gradi ne fanno 92.
Che bei momenti. Bello.
Queste non si sa perché costa 10-12 euro.
Perché se la bevi muori.
Esatto. Colore giallognolo, sicuramente l'avete visto anche sul mercato. È prodotto da un'essenza di zafferano minuscola messa in 500 litri di alcol.
Che bello.
E questa era la top 5 dei liquori più forti del mondo.
Grazie Lele. Noi, prima di salutarci, volevo dire un'ultima perla che mi ero dimenticato. sono sincero, ossia l'angel share. Che cosa si intende con angel share? Ossia
condividere un angelo,
la parte, no, la parte degli angeli. Parte degli angeli perché è la parte di whisky che evapora dai barili in legno durante la maturazione. Normalmente si attesta intorno all'1-2% annuo del totale contenuto nelle botti. L'angel share determina dunque l'invecchiamento del whisky ed è appunto un coefficiente, il cosiddetto angel share.
Ah.
Angel share più elevato ha un invecchiamento maggiore.
Ah, ma quello che poi dagli anni? 8 anni, 10 anni,
esatto,
20 anni,
15,
73 anni.
Esatto. Ad esempio il whisky indiano Amrut, dato il clima del subcontinente, ha un angel share elevatissimo del 12,5% e quindi invecchia velocemente, molto velocemente. Quindi più alto è l'angel share, cioè più è elevata la porzione della botte che evapora, più invecchia velocemente.
Quindi ci stanno burlando da generazioni. Cioè un whisky che magari dice è invecchiato 12 anni,
devi vedere l'angel
share,
devi vedere che angel share ha.
Ma pensate che bastardo.
E nella mitologia la parte degli angeli, perché in Irlanda si sostiene che gli angeli volessero la loro parte di whisky prima di rendertelo decente e bevibile.
Mi sembra.
Quindi anche le divinità irlandesi
bevono.
Si ubriacano, esatto, e hanno fondato un'intera nazione sul bere.
Avevate dubbi?
No,
noi no.
Noi ci salutiamo,
certo,
ma prima di salutarci Lele vi ricorda dove potete scriverci e seguirci.
Ci potete scrivere su Facebook a Crossroads,
sì,
Radio Statale
Crossroads trattino
Radio trattino Statale. Me lo sono dimenticato.
Oppure
su Twitter, che non lo so perché tanto CS, no,
RS Crossroads, dove RS sta per Radio Statale. Noi ci salutiamo con una splendida canzone di George Thorogood. In realtà l'ha scritta John Lee Hooker, ma questa che vi proponiamo è cantata e suonata da George Thorogood.
Comunque,
ed è la,
scusa, RS sta anche per Rod Stewart.
Ok, va benissimo. Ed è la famosissima One Bourbon, One Scotch, One Beer.
Ciao a tutti,
buonanotte.
I want to tell you a story about the house in blue. I come home one Friday, had to tell the landlady I done lost my job. She said, that don't confront me, long as I get my money next Friday. Now next Friday I come, I didn't get the rent, and out the door I went. So I goes to the landlady, I said, you let me slide, I have the rent for it tomorrow, the next day I don't know. So say, let me slide it on, you know, people. I notice when I come home in the evening, she ain't got nothing nice to say to me. But for 5 years, she was so nice. Lord, she would love it, love it. I come home one particular evening, the landlady said, you got the rent money yet? I said, no, can't find no job, therefore I ain't got no money to pay the rent. She said, I don't believe you're trying to find no job. Said, I seen you today, you were standing on a corner, leaning up against a post. I said, but I'm tired, I've been walking all day. She said, that don't confront me, long as I get my money next Friday. Now next Friday I come out, I didn't have a rent, and out the door I went. So I go down the street, down to my good friend's house. I said, look man, I'm outdoors, you know, can I stay with you maybe a couple days? He said, let me go and ask my wife. He come out of the house, I could see in his face, I know there was no. He said, I don't know, man, she kind of funny, you know. I said, I know, everybody funny, now you funny too. So I go back home, I tell the landlady, I got a job, I'm gonna pay the rent. She said, yeah, I said, oh yeah. And then she was so nice. We'll be right back. Lord, she would love it, love it. So I go in my room, pack up my things and I go. I slip on out the back door. Down the streets I go. She hollering about the front rent. She'll be lucky to get in the back rent. She ain't gonna get none of it. So I stop in the local bar, you know, people. I go to the bar. I rent my coat. I call the bartender. I said, look, man, come down here. He got down there. So what you want? The one bourbon, the one scotch. Well, I ain't seen my baby since I don't know when. I've been drinking bourbon, whiskey, scotch and gin. Gonna get high, man, I'm gonna get loose. Need me a triple shot of that juice. Gonna get drunk, don't you have no fear. I want one bourbon, one scotch, one beer. One bourbon, one scotch, one beer. But I'm sitting out at the bar. I'm getting drunk. I'm feeling mellow. I'm drinking bourbon. I'm drinking scotch. I'm drinking beer. Look at the bar. They call the bartender. Does it look mad? Come down here. So what you want? The one bourbon, the one scotch, one beer. No, I ain't seen my baby since the night before last. Gotta get a drink, man, I'm gonna get gas. Gonna get high, man, I ain't had enough. Need me a triple shot of that stuff. Gonna get drunk, won't you listen right here. I want one bourbon, one shot, one beer. One bourbon, one scotch, one beer. Well, all right. Your mouth is getting dry. You're plenty high. Look down the bar. I see to my bartender. I said, look, mad. Come down here. He got down there. So what you want this time? I said, look, mad. And what time is it? He said, the clock on the wall said 3 o'clock. A last call for alcohol. So what you need? One bourbon, one scotch, one beer. catch an eye on a wig. Gotta get drunk mad so I can't even speak. Gonna get high man, listen to me. One drink ain't enough, Jack, you better make it three. Gonna get drunk, I'm gonna make it real clear. I want one bourbon, one scotch, one beer, one bourbon.